i profeti minori hanno scritto in periodi diversi, molto diversi della storia ebraica. I loro scritti vanno dall'VIII secolo avanti Cristo al V secolo avanti Cristo. Quindi tre secoli separano il primo dall'ultimo profeta minore, da Osea a Malachia. E Malachia termina con Malachia, si chiude l'Antico Testamento, e Malachia, chiudendo l'Antico Testamento, apre una finestra sul futuro imminente dell'arrivo del Messia, e scrive in Malachia: ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole di giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Questo sole di giustizia sorgerà appunto quattro secoli dopo, perché da Malachia alla venuta di Gesù c'è un silenzio. Inizieremo da Abacuc, non mi chiedete perché, perché leggevo Abacuc, mi è piaciuto e dico lo voglio condividere. Vissuto intorno al 600 a.C., pochi anni prima della caduta di Gerusalemme, che è venuta nel 587, per mano appunto dei babilonesi o caldei. Abacuc è contemporaneo di Geremia. Il suo scritto è un soliloquio che lui rivolge a Dio. All'inizio dello scritto, come vedremo, troveremo delle domande, domande alle quali la risposta ci sarà proprio alla fine del suo libro. Un libro che consta di tre capitoli, il contenuto dei primi due è appunto questo soliloquio che Abacuc rivolge a Dio, e l'ultimo capitolo, il terzo, è una preghiera, un salmo che Abacuc innalza a Dio. Ma leggiamo i versetti introduttivi che ci danno subito il quadro della situazione, i versetti introduttivi del libro Abacuc. Fino a quando griderò, Signore? Già dal tono sembra un pochino non tranquillo, eh? Senza che tu mi dia ascolto. Io grido te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità? Togliri lo spettacolo della perversità. Mi stanno davanti rapina e violenza. Ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza. Il diritto non si fa strada. Perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Non è una situazione allegra, vabbè che anche noi oggi non è che possiamo rallegrarci molto della situazione che ci circonda, ma a questo punto sembra che fosse ancora peggio di oggi. Allora qui ci troviamo un profeta, avete sentito bene? Un profeta che si trova in una situazione in cui non capisce Dio. E pone delle domande che rivelano un pesante, persistente dubbio. Un profeta in crisi. Uno che dovrebbe essere il portavoce di Dio non capisce il comportamento del Signore. Un profeta che dovrebbe essere un uomo la cui spiritualità si eleva al di sopra della normalità, ha dei dubbi sulla giustezza del comportamento di Dio. Sembra tutto un nonsenso, molto strano. Stupisce ancora di più, direi, il fatto che il profeta confessi il suo stato, che il profeta confessi la sua situazione così critica e la mette per iscritto. Che riveli al popolo i suoi dubbi, le sue perplessità circa il comportamento di Dio che non capisce. Subito una piccola riflessione. Spesso, molto spesso, gli uomini della Bibbia hanno fatto questo tipo di confessione. E questo fa di loro delle perle rare. Uomini che sono capaci di vivere e pensare nell'assoluta onestà. Troppo spesso questo tipo di onestà manca ai credenti, ai tanti credenti che preferiscono mostrare in ogni circostanza una faccia pia, ipocritamente pia. Ci troviamo un profeta arrabbiato, vorrei usare un'altra parola ma non posso, è veramente arrabbiato Abacuc. E lo dice a tutti, sono arrabbiato con Dio. Un grido si è elevato spesso dalla terra, da sempre direi, il grido degli oppressi, il grido dei perseguitati, il grido di chi non vede intorno a sé la giustizia. Abacuc grida al Signore proprio in maniera aperta. Perché è disgustato dal comportamento del suo popolo, del popolo al quale appartiene. Il comportamento delle persone che lo circondano. Il profeta è disgustato dal comportamento di coloro che dovrebbero onorare Dio con la loro vita. Tra loro c'è violenza, iniquità, perversità, liti, discordia, la legge è muta, raggirata dall'empio. Troppe volte il popolo del Signore, e non mi riferisco soltanto a Israele chiaramente, ha disonorato Dio con il suo comportamento. E come Davide, quando ha disonorato Dio col suo comportamento, come Davide ha dato ampia occasione di bestemmiare agli altri. È stato detto di Davide. Quanti uomini si sono allontanati da Dio, quante persone si sono allontanate da Dio e hanno avuto degli ostacoli o hanno avuto degli ostacoli per avvicinarsi perché disgustati dal comportamento della Chiesa. Se potessimo fare un'analisi storica della Chiesa e vedere quante persone si sono allontanate a causa di un comportamento sbagliato. Una grossa responsabilità per noi, popolo del Signore. Ma il disappunto del profeta non è indirizzato soprattutto al popolo. Il disappunto del profeta è indirizzato al Signore, che là, dall'alto della sua gloria, non fa nulla per fermare questa situazione. Io grido e tu non rispondi. C'è violenza, ma tu non fai niente. Questo atteggiamento di Abacuc è giusto o sbagliato? È giusto o sbagliato arrabbiarsi con Dio? Anche Asa fa fatto lo stesso. Probabilmente Abacuc conosceva il Salmo 73 perché veniva cantato nel Tempio e lo scritto di Abacuc ricalca poi il canovaccio del Salmo 73. Non è una situazione unica che si è avverata nella storia. È giusto litigare con Dio? È sbagliato presentargli le nostre rimostranze quando pensiamo che lui toglie di certe situazioni che noi consideriamo ingiuste, anzi che noi sappiamo che lui stesso considera ingiuste. Dio stesso attraverso Isaia ci invita a litigare con lui. Isaia, poi venite e discutiamo insieme, dice il Signore, Isaia 1 e 18, la versione della nuova riveduta è un po' più soft, perché la vecchia Diodati diceva: venite e litighiamo insieme, litighiamo insieme. Spesso affermiamo che la nostra obbedienza al Signore deve essere assoluta e cieca. L'ho detto tante volte anch'io e lo diciamo spesso. Ma è giusto? Assoluta e cieca? Dobbiamo sempre obbedire, chinare la testa anche se non comprendiamo? Io credo di no. So che sto dicendo cose che forse non credo di no. Credo che non sia questo che il Signore vuole. E infatti ciò che le cose alle quali Dio ci chiama all'obbedienza spessissimo hanno scopo didattico. Hanno uno scopo didattico. Quando un bambino litiga con la madre, o una bambina litiga con la madre, e dice: ma perché? E la madre: perché lo dico io. Quante volte è successo? Lo dico io, basta. Non c'è didattica in questo. Non c'è insegnamento. Mentre Dio vuole, attraverso l'obbedienza, insegnarci qualcosa. Ed è per questo che dice: ok, venite. Non siete d'accordo con me? Litighiamo insieme. Forza! Ne usciamo sempre con le ossa rotte. Però vuole che litighiamo con Lui, che discutiamo con Lui. Se non comprendo il perché di certe situazioni, è giusto chiedere a Dio il motivo. È giusto. Ripeto, Dio non sa che farsene di una faccia pia sempre lì, accondiscendente. Vuole uomini e donne vere. Vuole uomini e donne che quando decidono di obbedire hanno capito. Questo è quello che Dio vuole. Dio risponde ad Abacuc. Risponde. Alle domande del profeta Dio risponde, ma la sua risposta non piace per niente al profeta. Ma proprio per niente. Non piacerebbe neanche a me. Per punire la malvagità così diffusa nel suo popolo, Dio manda come punizione un popolo crudele, crudelissimo. La storia ci ricorda che i caldei, i babilonesi, erano veramente crudeli. Abacuc scrive: guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, perché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste, nemmeno se ve la raccontassero. Perché io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa che percorre tutta la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue. Un popolo terribile, un popolo spaventoso, da lui stesso procede il suo diritto e la sua grandezza. Tutta quella gente viene per darsi alla violenza. Le loro facce bramose sono tese in avanti e ammassano prigionieri come sabbia. Signore, qui ci sono dei farabutti che non si comportano con me. Fai qualcosa. Bene, Signore, ok, faccio qualcosa. Mando i Caldei. Ma aspetta un po', Signore, forse non ci siamo capiti. Questa è la richiesta di Abacuc, era che Dio intervenisse per porre freno alle ingiustizie e soprusi, di salvare il popolo attraverso da quella situazione diventata veramente pesante. Ma in questo caso, lasciatemelo dire, dal punto di vista umano, e Abacuc avrà pensato la stessa cosa, la soluzione era molto peggiore del male. La soluzione era molto peggiore del male. Dio mette fine alla corruzione attraverso un popolo crudele, impetuoso, terribile, spaventoso, un popolo che, è scritto, percorre la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue, è il popolo dei Caldei, dei Babilonesi. Riflessione doverosa. Le risposte del Signore alle nostre preghiere non sono sempre secondo le nostre aspettative. Mi sembra che stamattina abbiamo sentito un eco di questo. Non sempre soddisfano i nostri desideri. Chi crede che Dio risponda sempre in modo soddisfacente non ha ancora conosciuto il Dio che si è rivelato nella Bibbia, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Quanti credenti sono entrati nella fossa di una profonda crisi perché la risposta di Dio non è stata secondo le loro prospettive? E chi crede che se si possiede la giusta fede, Dio risponderà sempre in modo da noi considerato positivo, credo che questa persona debba rileggere la Bibbia e la storia. La Bibbia, ma anche la storia, la nostra storia personale, la storia di Chiesa. Ma siamo in grado di ringraziarlo sempre, sia che la sua risposta sia soddisfacente, sia che non lo sia? Siamo in grado di essere sereni nell'uno e nell'altro caso? Il punto è questo. Un passo della lettera agli Ebrei mi ha fatto spesso pensare. Un po' lungo, ma lo leggo lo stesso. È il passo che in qualche modo chiude il capitolo degli uomini della fede. Che dirò di più, dice lo scrittore, poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefre, Davide, Samuele, dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci ai leoni, alleluia! Spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Di nuovo, alleluia! Ci furono donne che riebbero per risurrezioni i loro morti, altri... qui il tono cambia molto. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene, prigionia. Furono lapidati, segati, questo si fa riferimento forse a Isaia, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle, di pecora, bisognosi, afflitti e maltrattati, di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche, per le grotte della terra, tutti costoro, pur avendo una buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Due categorie di persone, tutte le due categorie sono nell'elenco di uomini che hanno dimostrato fede nello stesso Dio. La prima lista vede le persone che hanno avuto vittorie su vittorie, guarigioni, resurrezioni, un sacco di cose. La seconda lista vede delle persone che sempre per fede e credendo sempre nello stesso Dio furono torturati, messe alla prova, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questa differenza? Perché Mimmo, che ha la fede quanto la mia, diventa miliardario. E perché io devo soffrire, magari andando a chiedere l'elemosina, che ho la fede uguale alla sua? Può succedere. Ti auguro tanto di diventare miliardario. Perché questa differenza? È certo che non è, sottolineo, non è nella qualità della fede, perché tutti sono nell'elenco di, appunto, di chi la fede l'ha avuta e l'ha esercitata. Una risposta soddisfacente non riuscirei a darla del perché. Non riuscirei. Però voglio prendere atto dell'atteggiamento di Abacuc e cercare di imitarlo. Il capitolo 1 termina con una domanda. Una domanda interessante. Dovrà forse per questo continuare a votare la sua rete, il nemico, il caldeo, a massacrare le nazioni senza pietà? In altre parole, il tuo castigo, Signore, quanto durerà? Quanto ancora noi dovremo soffrire? Sarà per sempre? E nel versetto 12 troviamo una riflessione del profeta che vale la pena sottolineare. Dice: non sei tu, Signore, dal principio? Ecco, che qui cambia modo di pensare di Abacuc. Non pensa più alle circostanze, pensa a Dio. Non sei tu dal principio, Signore mio Dio, mio Santo? Noi non moriremo. O Signore, tu questo popolo hai posto per eseguire i tuoi giudizi, tu, rocca, lo hai stabilito per infliggere i tuoi castighi, va bene. In altre parole, Signore, io so che tu hai mandato i caldei per punirci, per punire la nostra corruzione, il nostro peccato, la nostra iniquità, la nostra malvagità, e noi meritiamo questa punizione. Ma so anche che noi, il tuo popolo, non moriremo. Tu, Signore, controlli il corso della storia e le promesse che tu hai fatto ai nostri padri non permetteranno che i caldei metteranno il punto alla nostra storia. Spesso ci chiediamo perché il popolo di Israele non abbia reagito alla violenza nazista o abbia reagito in maniera molto blanda. Nel campo di annientamento, non di concentramento, erano proprio campi di annientamento, c'erano decine di migliaia di prigionieri ed erano controllati da poche centinaia di guardie. Un ebreo ha detto: avremmo potuto massacrarli soltanto sputandogli addosso. Perché non hanno reagito? C'era la possibilità di ribellarsi? Forse, è probabile. C'era però, ho letto in uno dei tanti libri, mi sono interessato un po' della questione, c'era un pensiero che ha attraversato la mente di tanti ebrei destinati al camino lì. Israele non morirà. È un pensiero che percorre un po' la mente di tutti coloro. Potrete ucciderci a migliaia, potrete ucciderci a milioni, ma Israele non morirà, perché Israele vive secondo le promesse di Dio. Nel secondo capitolo troviamo Abacuc che attende ancora una risposta, perché ciò che vede non è soddisfacente. E questa è una, questo è l'atteggiamento che mi piace, l'atteggiamento che voglio imitare di Abacuc. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre, starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatto. Il problema non è che il Signore non si fa capire, ma il problema è che spesso non abbiamo il giusto atteggiamento di ascolto, che è fatto di silenzio e attesa. È vero che i tempi di Dio si sembrano enormemente dilatati nei nostri confronti, ma è anche vero che noi di solito le risposte le vogliamo subito, altrimenti otturiamo le orecchie e pestiamo i piedi. Quando non riusciamo a capire Dio, miei cari, dobbiamo fidarci di quello che la Scrittura afferma del suo carattere. Ci è stato ricordato stamattina dell'importante di fare riferimento alla Scrittura. Se la Bibbia afferma che Dio è amore, io lo voglio credere, anche se ciò che vedo intorno a me, anche se quello che leggo della storia antica sembra contraddire questa affermazione. Allora io ricorro a ciò che la Bibbia afferma di Dio e per capire non trovo il migliore sistema che guardare a Gesù, la pienezza della rivelazione divina. In Lui io conosco il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Vedete, senza Gesù, miei cari, molte cose risulterebbero incomprensibili, inaccettabili. Ma l'odio di Dio che ha avuto, che è spesso presente nell'Antico Testamento contro gli uomini, insomma a me quando leggo che Dio ordina di passare a fil di spada un paese, donne, uomini, bambini compresi, mi prende un magone così e sono pronto a dire Dio non sono d'accordo con te. Però devo ricordare quello che la Bibbia dice sia sulla natura di Dio ma soprattutto a Gesù. Perché guardando Gesù io capisco il Padre. E noi sappiamo, per esempio, che l'odio che Dio ha avuto nell'Antico Testamento, il giudizio che ha dato sugli uomini, poi l'ha riversato sulla croce. Come è già anticipato, e con qui arriviamo alla conclusione, il terzo capitolo è un salmo. O meglio, una preghiera, come preghiera, come precisato nell'intestazione, ma una preghiera scritta per essere cantata. Ci sono delle indicazioni che ci fanno capire che è un salmo. Allora, che cosa dice nel terzo capitolo Abacuc nella sua preghiera? La prima cosa che notiamo è che questa preghiera non c'è nessuna richiesta. Leggete il capitolo 3, leggete la preghiera di Abacuc, non c'è nessuna richiesta. Spesso identifichiamo la preghiera con una richiesta o con una serie di richieste tipo alla lista della spesa, ma la preghiera è di altra natura. Come secondo dato importante c'è la fiduciosa resa del profeta: Signore, io non capisco, Signore, io ho paura, ma tu fai pure quello che devi fare. Straordinario questo passo, dice, dà vita all'opera tua. Io so, dice il profeta, con una frase che lo sottintende, che nella tua ira non ti dimenticherai di avere pietà. Ciò che segue, versetto 3 e 15, è una descrizione profetica di ciò che il Signore farà al nemico del popolo. Infine, è la fede che prende le redini del cuore di Abacuc. E gli fa dire, infatti, il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli olivi, non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore. Esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio il Signore è la mia forza, egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Abacuc è sicuro che verranno tempi tristi, che continueranno tempi tristi, di dura prova, in cui la fede in un Dio misericordioso che si prende cura dei suoi figli, quella fede vacillerà. Ma nonostante tutto, io mi rallegrerò, io mi voglio rallegrare nel Signore, non nelle circostanze che continuano ad essere sfavorevoli, non nelle preghiere esaudite secondo i nostri desideri. La gioia del profeta si appoggia tutta sulla persona di Dio, miraglierò nel Signore. Vedete, gli verrà a mancare tutto, ma non il Signore. E se hai tutto, ma non Dio, ti manca tutto. Se ti manca tutto, ma hai Dio, hai tutto ciò che serve per essere felice. Il profeta salmista termina il suo salmo con una grossa, poderosa certezza. Dio è la sua forza, non le cose, non il potere. Dio lo renderà simile alle cerve che camminano sulle alture e in quel cammino sembrano che danzi. L'avete mai visto? O le capre, o i camosci, su quel... quando facevo questi campi con i ragazzi andavamo, vedevi qui camosci, era un miracolo perché saltavano ancora, sembrava che ballassero, che danzassero. Bellissimo. Domande. Abbiamo imparato ad accettare la volontà di Dio come buona, perfetta, gradita e perfetta, anche se non risponde alle nostre richieste come vorremmo? Abbiamo imparato a vedere il Signore che guida la nostra storia, anche quella nostra personale? Abbiamo imparato? Abbiamo imparato a rispettare i Suoi tempi? Difficile, eh? Abbiamo imparato a gioire nonostante le circostanze avverse? Tutto questo vuole insegnarci Abacuc, un profeta che è passato attraverso il dubbio per arrivare alla fede, e alla fede è arrivata la gioia. Amen.